Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati, buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Roberto Mistre alla parte tecnica, Silvia Giovanrosa in regia. State ascoltando Radio Vaticana Italia. Martedì prossimo, 20 settembre, Papa Francesco si recherà ad Assisi per la giornata conclusiva della 30ª edizione dell'incontro internazionale Uomini e Religioni, che quest'anno ha per titolo Sete di pace, religioni e culture in dialogo, e che si svolgerà già dal 18 settembre nella cittadella di Assisi, appunto, organizzata come sempre dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Diocesi di Assisi e dalle Famiglie Francescane di Assisi. Per parlarne oggi in studio saluto e ringrazio Alberto Quattrucci, che è segretario generale dell'incontro internazionale Uomini e Religioni. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Questa mattina, proprio nella nostra sede di Radio Vaticana, è stata presentata questa giornata che compie 30 anni di storia. Proprio nel 1986 Giovanni Paolo II ebbe l'intuizione di iniziare questo appuntamento, che poi avrebbe avuto cadenza annuale, proprio per invitare leader religiosi e non solo da tutto il mondo sotto il segno della pace.
Sì, esatto, e lo fece proprio ad Assisi, nella città di Francesco. Francesco, uomo di fede, ma anche simbolo per tanti, non solo per i cristiani. Eravamo lì quel lunedì 27 di ottobre, anzi noi di Sant'Egidio arrivammo la sera prima tutti in tanti e cominciamo una preghiera continua nella piazzetta del comune, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, dove accogliemmo man mano che arrivavano i vari rappresentanti cristiani e salutavamo anche fuori quelli delle altre religioni. Vorrei solo dire, come un piccolo esempio, un piccolo ricordo personale, fu proprio lì quella sera del 26, appunto il giorno prima, ottobre dell'86, che accogliamo in quella chiesa a pregare con noi Ibrahim Mar Gregorios, l'arcivescovo siro ortodosso di Aleppo. Lì lo conoscemmo e da allora percorse con noi un lungo cammino. Oggi è ancora rapito in Siria. Non si hanno notizie di lui, ma tutte le nostre comunità nel mondo in questi ultimi anni ogni sera pregano e fanno memoria di lui. E l'incontro di Assisi, ma anche una grande fraternità con tanti che oggi soffrono, con tanti paesi che oggi soffrono. Forse anche questo una delle caratteristiche di che cosa significa sete di pace.
Tra l'altro Thirst for Peace Me crea un'associazione che fa riferimento insomma al motto di Madre Teresa di Calcutta, che è stata appena canonizzata.
Esatto, ma vorrei qui dire che era proprio il 27 di ottobre, un cielo nuvolo nero e non a caso poi scoppiò un enorme temporale, ma alla fine della cerimonia finale in piazza, bene, quella piccola donna, Madre Teresa, entrò in piazza verso la fine e raggiunse pian piano il palco, accolta da tutti. È un ricordo molto bello e questo anche la canonizzazione di questo tempo, in qualche modo, ecco, conclude ma riavvia, rilancia un tempo nuovo, un'era nuova in cui si pone l'incontro di Assisi della prossima settimana.
120 leader religiosi nel 1986, ben 511 sono previsti in questa edizione, insomma, del 2016, che prevede appunto decine di panel, di testimonianze, di interventi non solo da parte appunto di leader religiosi, ma da parte di giornalisti, di uomini di cultura, anche di ministri. Interverranno tre di ministri italiani attorno a temi particolarmente delicati, una riflessione sulle carceri, quindi il tema della giustizia, e soprattutto si parlerà di luoghi in cui la pace ancora purtroppo fa fatica ad emergere, e qui andiamo dall'Asia all'America Latina, all'Africa, davvero si spazia in tutti i continenti.
Sì, certo, il corteo, diciamo, quella processione iniziata ad Assisi quel giorno è cresciuta, sono diventate centinaia, migliaia di persone, perché poi non si tratta solo di questi incontri di 4 giorni l'anno, no, che noi abbiamo rilanciato in collaborazione con le chiese locali, anche con le chiese ortodosse, a volte dipende dai paesi, come è stato in Romania o come è stato a Cipro, ecco, e invitando tutti i leader religiosi in 30 anni di cammino. Allora quel piccolo fiume è diventato un grande fiume con la partecipazione di tanta gente, un fiume forte, debole, no? Ma con la forza debole, appunto, della preghiera, tante volte ha sradicato montagne di indifferenza, di odio, e quindi un cammino non semplice, ma possibile per tutti. E oggi abbiamo appunto 511 delegazioni ad Assisi, uomini e donne di religioni differenti, ma anche di culture differenti, ma anche non credenti, o meglio, direi credenti tutti nella possibilità della pace, perché i veri non credenti, lasciatemelo dire, non sono i non cristiani o i non religiosi, i veri non credenti sono gli individualisti, cioè quelli che non credono alla possibilità di collaborare con gli altri.
E sulla forza debole della preghiera, che in quel 1986 unì il mondo lacerato, interviene proprio oggi con una bella riflessione il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin sulle pagine del Corriere della Sera, su cui torneremo tra qualche istante. Ascoltiamo questo frammento di intervista realizzata da Roberta Gisotti a Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, che questa mattina ha partecipato alla presentazione della giornata.
È la terza volta che accogliamo Papa Francesco, naturalmente siamo molto grati. Oggi lo accogliamo con una speranza ulteriore, perché lo spazio e l'orizzonte si allarga in un mondo che è diventato sempre più globalizzato, ma anche sempre più attraversato da tante dialettiche e spinte che fanno temere per il nostro futuro. Davvero questa esperienza di unità che il Papa sigilla con la sua autorevolezza ci può dare un cammino di speranza.
L'inaugurazione domenica 18 settembre, domenica pomeriggio, l'inaugurazione dei lavori ad Assisi sarà alla presenza di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, poi ci saranno le relazioni di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, di Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, il contributo del sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman, e poi vari interventi. Ecco, ci tengo a soffermarmi un momento su questi interventi, perché il primo ci porta nella Repubblica Centrafricana. Sarà presente il Presidente della Repubblica, e quindi è una presenza che ci riporta agli inizi del Giubileo della Misericordia a Bangui. Lì erano presenti le diverse religioni che hanno lavorato per la pace, tant'è che poi i frutti si sono manifestati.
Esatto, questo ci rende molto felici, perché il presidente Touadéra ha accettato l'invito e verrà, grande amico di noi, di Sant'Egidio, perché noi per anni, ma veramente per anni, abbiamo lavorato perché la pace si costruisce, non si inventa lì per lì, non è un sentimento così spontaneo, ma si costruisce giorno dopo giorno, e noi l'abbiamo costruita con loro nel Centrafrica. E così quando Papa Francesco andò in Centrafrica trovò un ambiente di accoglienza, cioè i 14 candidati alle elezioni che sarebbero stati subito dopo sono stati insieme a lui, e lui li ha invitati ad un'atmosfera, ad un ambiente democratico, e questo è stato molto importante. E qui si vede questa grande collaborazione tra il dialogo interreligioso, tra il cosiddetto spirito di Assisi e la costruzione della pace, perché questo è il segreto. Cioè, in realtà, lo spirito di Assisi, il dialogo interreligioso, seppure sia diventata a volte una moda, ma non è un'etichetta, non è una facciata. Non è scenografia, lo diceva Padre Enzo. Non è scenografia, ma è uno strumento, cioè il dialogo non è un fine. e questo nelle intenzioni di Papa Francesco è molto chiaro, cioè il dialogo è uno strumento per costruire la pace. E qui si vede tutta la forte spiritualità e la forte fede nel dialogo, il forte impegno nel dialogo di Papa Francesco, che sta trasformando il mondo da un punto di vista politico, internazionale. Questo è molto interessante, perché il dialogo è al servizio della costruzione della pace, questo è molto chiaro.
L'altro intervento che ci sarà nella giornata inaugurale sarà del Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica del Sudafrica. Ricordiamo che è stato intrapreso un lungo e faticoso cammino di uscita dall'apartheid, e quindi lo si ricorderà, e poi alcune testimonianze. Una fra tutte è quella dell'arcivescovo di Rouen in Francia. Si ricorderà il martirio di padre Hamel. Tra l'altro, ci tengo a ricordare che domani mattina alle 7 nella cappella di Santa Marta sarà celebrata una messa in segno di vicinanza ai familiari di padre Jacques e a tutta la comunità di Rouen. Un gruppo di 80 pellegrini della diocesi francese insieme al loro vescovo assisteranno alla messa di suffragio, appunto per questo sacerdote che, lo ricorderete, è stato barbaramente ucciso il 26 luglio nella chiesa di Saint-Étienne. Non solo si ricorderà questo martire, ma davvero ci si soffermerà ancora una volta su questo mondo lacerato dal pericolo del terrorismo, che però deve essere anche slegato dalle religioni. Insomma, il discorso è complesso.
No, approfitto per dire che la messa appunto in suffragio domattina e poi il giorno seguente, cioè il giovedì, proprio la sera nella Basilica di San Bartolomeo all'isola Tiberina, e lo stesso Monsignor Lebrun di Rouen, insieme ai fedeli, porteranno il breviario di padre Jacques, che verrà accolto nella basilica, inserito nelle memorie dei martiri del XX e XXI secolo, basilica luogo della preghiera della comunità di Sant'Egidio, ma anche accoglienza delle testimonianze dei martiri. E appunto domenica, nel quadro dell'assemblea di inaugurazione, verrà ricordato il martirio di padre Jacques, che non vuole avere assolutamente il tono di una rivendicazione o di una vendetta, ma vuole avere il tono di una dimostrazione di una via di pace che comunque continua, che è quella del dialogo, della testimonianza, che è quella del dialogo con tutti, perché padre Jacques non a caso è stato colpito dalla follia del terrorismo, perché padre Jacques era un uomo di dialogo con l'Islam, era un uomo di dialogo con gli altri, e quindi in questo senso ci indica una strada.
E poi appunto si avvieranno i vari panel dall'Africa globale, si parlerà di economia e diseguaglianze, si parlerà molto di ambiente, insomma il riferimento a questo sviluppo integrale dell'uomo a cui Papa Francesco tiene particolarmente.
Sì, l'ambiente sarà uno dei punti al centro, la responsabilità nei confronti dell'ambiente, delle religioni, ma non solo, degli uomini e delle donne. E in fondo, nello stesso, torno a parlare dello stesso titolo, Sete di pace, in fondo questo evoca evidentemente non solo quella guerra, quella terza guerra mondiale a pezzi di cui tanto ha parlato Papa Francesco. Tra l'altro questa espressione lui la ripeté, proprio nel volo verso Cuba, no? E disse: sì, il mondo oggi ha sete di pace, no? Ma sete di pace significa anche la desertificazione, significa anche i bambini che non hanno futuro, significa anche l'ambiente, la degradazione dell'ambiente. Insomma, sete di pace vuol dire il Mediterraneo, vuol dire i rifugiati, vuol dire coloro che affrontano un viaggio drammaticamente pericoloso per cercare futuro, per cercare libertà. E quindi, tra l'altro, la presenza dei rifugiati nell'incontro sarà un altro elemento molto significativo.
Ce ne saranno 25. Padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi ha precisato che 10 sono quelli che vengono aiutati proprio dalla Caritas di Assisi, dal Centro Caritas di Assisi. 10 sono sostenuti direttamente da Sant'Egidio, 10 sono i rifugiati del CARA di Roma. E questi rifugiati pranzeranno con il Papa.
Esatto,
martedì.
Esatto, sarà diciamo, non è la prima volta, no, che i rifugiati pranzano col Papa, e questo è molto bello.
E questo ci riporta anche alla visita del Papa a Lesbos.
Ci riporta alla visita del Papa a Lesbos, che tra l'altro capitò proprio nella messa domenicale del Buon Pastore, no, di Giovanni X, tra l'altro. Vedete come certi fili, insomma, i fili spirituali, ecco, i fili spirituali che sono anche lo spirito di Assisi, si ricongiungono con le grandi domande del mondo, perché sono... intessono la storia in qualche modo, e questi fili spirituali diventano un nuovo progetto umano, sociale e politico che trasforma il mondo. Allora il Papa pranzò con loro a Lesbo, ma ancora l'11 di agosto scorso in Vaticano pranzò con quei rifugiati che lui stesso portò a Roma, che poi furono da lui furono ospitati su sua richiesta dalla comunità di Sant'Egidio, e adesso il 20 di nuovo nel Sacro Convento, nel cuore di questo incontro, pranzerà di nuovo insieme a tutti i leader religiosi anche con 25 rifugiati. Alcuni di questi sono proprio quelli venuti a Roma con i corridoi umanitari che lui spesso ha sottolineato, Papa Francesco, grande esperienza, diciamo, di solidarietà, ma anche grande esperienza ecumenica, perché la comunità di Sant'Egidio
insieme alla Chiesa Valdese, esatto, ha avuto questa davvero fortunatissima intuizione che tanti, certo, rifugiati è riuscita
veramente, è stato un fatto
venire.
Dopo uno studio di qualche anno, o almeno degli ultimi anni e mezzo, si è ottenuta questa possibilità grazie anche alla collaborazione di molti, perché poi in fondo le cose si realizzano sempre in una sinergia, no? Ognuno mette un poi si riesce a realizzare, perché niente è impossibile, ma sono anche una grande indicazione per tanti, perché si sono cominciati a realizzare in Italia, ma già diversi paesi europei hanno detto che vogliono continuare. E qui vorrei dire, mi sorprende davvero tanto come tantissime richieste ci sono aggiunte da tante realtà italiane, città, paesi, che chiedono di poter ospitare i rifugiati. E dicono, ma quando arriverà il prossimo viaggio dei corridoi umanitari? Noi siamo già pronti ad ospitarli. C'è una grande domanda di fare il bene, questa è la realtà. Forse ci sono poche indicazioni su come farlo, ma grande domanda della gente di compiere il bene.
Alcuni focus delle giornate, sia di domenica che di lunedì, che precederanno appunto quella conclusiva del 20, a cui parteciperà Papa Francesco, alcuni focus si concentreranno sulla situazione, per esempio, in Siria. Adesso vediamo come andrà avanti questa tregua. Ci si concentrerà soprattutto sulla situazione ad Aleppo, anche su quella, per esempio, irachena, ma insomma si parlerà di tantissimi paesi davvero in bilico. Tra l'altro mi ha colpito molto quello che è stato detto dal presidente della comunità in Pagliazzo, il fatto che molti musulmani, per esempio, che nelle edizioni passate hanno partecipato ai vostri incontri, poi hanno chiesto a voi di aiutarli nella creazione di percorsi di pace.
Sì, esatto, è questo. Lo spirito di Assisi è un mezzo,
è un'energia,
poi è una grande energia
che mette in moto,
è una grande
percorsi.
Energia che ancora io credo sia usata al 5% per essere buoni, perché è una grande energia che può trasformare il mondo. E non a caso in questi 30 anni noi siamo stati servitori, in qualche modo, noi di Sant'Egidio, di 18 negoziati di pace in tanti paesi del mondo, a cominciare dal Mozambico nel 92.
E anche Padre Enzo Fortunato brevemente cita alcuni dei frutti concreti che poi si sono, a volte anche inaspettatamente, insomma, manifestati all'indomani dei vostri incontri. Ascoltiamo.
Noi portiamo nel cuore quello che è accaduto negli anni precedenti. Nell'86, guerra fredda, il Papa sceglie Assisi, e sappiamo che dopo alcuni anni c'è la caduta del muro di Berlino, l'emblema della guerra fredda. Nel 93, la guerra in Bosnia ed Erzegovina, il Papa di nuovo ad Assisi, all'ombra di San Francesco, con San Francesco. Da lì a poco avremo i trattati di Dayton. Ancora nel 2002, dopo l'attentato alle Twin Towers, una corale preghiera di tutte le fedi religiose ad Assisi, a pochi mesi dall'11 settembre e dopo alcuni anni la caduta di Al-Qaeda del terrorismo di Al Jazeera. Ora noi abbiamo di fronte una nuova sfida, la sfida del terrorismo, dell'ISIS, e Assisi è la risposta al terrore.
Dicevamo questa riflessione del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin oggi sul Corriere della Sera proprio a proposito di questo incontro, una preghiera senza commistioni sincretiche ma rispettosa delle diversità sarà quella che voi proporrete, e lui lo ricorda e poi dice, o meglio scrive, nei fondamenti di tutte le tradizioni religiose è scritto il valore della pace, è ciò che è alla base dell'iniziativa di Assisi e che aiuta a superare tante distanze, talvolta abissi tra mondi diversi. Più avanti, convivere è la realtà di molti popoli, di molte religioni, di tanti gruppi, non sempre è facile, una convivenza con troppe differenze, orizzonti troppo ampi, quali quelli della mondializzazione, inducono fenomeni preoccupanti, individualismi irresponsabili, tribalismi difensivi, nuovi fondamentalismi, terrorismo. Scrive Assisi, ha aperto una via in cui ogni religione deve lasciar cadere ogni tentazione fondamentalista ed entrare in uno spazio di dialogo che è l'arte paziente di ascoltarsi, di capirsi, di riconoscere il profilo umano e spirituale dell'altro. È un'arte, e come ogni arte
è un'arte, quindi presuppone... un fatto delicato che presuppone rispetto dell'altro, ma anche affetto, affezione, amicizia, interesse della cultura dell'altro, no? Quindi è un'arte, e noi siamo artigiani, appunto, cioè della pace, come tra l'altro il Papa lo ricorda spesso, e lo disse anche quando era Cardinal Bergoglio a Buenos Aires, no? Io ricordo in una celebrazione dell'anniversario della nostra comunità di Sant'Egidio a Buenos Aires, a cui lui era ed è continua a essere molto legato, e disse: beh, voi lavorate bene perché siete artigiani della pace, no? Cioè la pace non si costruisce con dei bottoni con dei computer, anche se sono utilissimi i bottoni e i computer, ma la pace si costruisce con l'ago e il filo, no? Si ricuce, ecco, e si costruisce giorno dopo giorno. E allora lo spirito di Assisi è lo spirito che tutti gli uomini e le donne di questo mondo possono vivere giorno dopo giorno.
Alberto, come ti è sembrata, insomma, questa iniziativa in risposta a quella già lanciata, insomma, in precedenza, dei cristiani in moschea domenica scorsa?
No, mi sembra molto importante. Viviamo in un momento complicatissimo, diciamo, no? Ma anche molto chiaro, questi sono i due aspetti. È un momento di grande confusione nel mondo, ma anche di grande chiarezza, cioè complesso perché viviamo in un panorama di terrorismo e tutti possono. Oggi la guerra si comincia per strada, si fa per strada, non si fa nei grandi palazzi. E quindi tutti possono fare la guerra, ma anche tutti, come Andrea Riccardi tante volte ha sottolineato, possono diventare artigiani di pace. Questo dei musulmani oggi in Italia è un primo segno, ma speriamo cresca.
E se ne parlerà in uno dei vostri panel. Allora, riepiloghiamo questa visita di Papa Francesco martedì 20, decollerà, tra l'altro Papa Francesco appena lo scorso 4 agosto si è recato nella cittadina umbra per gli 800 anni del perdono di Assisi, decollerà in elicottero dal Vaticano alle 10.30, atterrerà ad Assisi, alle 11.30 arriverà al Sacro Convento, già l'accoglienza ecumenica ed interreligiosa da parte di diversi leader, a mezzogiorno li saluterà tutti e poi pranzerà, come abbiamo detto, con alcune vittime delle guerre. Nel pomeriggio, intorno alle 15, incontrerà singolarmente Bartolomeo I e poi ancora l'arcivescovo anglicano Welby, il patriarca Efrem II con il rappresentante musulmano e con quello ebraico. Il momento di preghiera per la pace ci sarà alle 16. Esatto. In cosa consisterà? Quindi,
ma il momento di preghiera della pace qui è molto interessante perché Assisi, potremmo dire Gerusalemme, ecco, luoghi diversi, i cristiani preghiera ecumenica, ma poi i buddisti tutti insieme in un altro luogo, i musulmani in un altro luogo, gli indù e via dicendo. Quindi luoghi diversi, ma contemporaneamente saliranno al cielo le preghiere a Dio per la pace.
E la cerimonia conclusiva delle 17.15?
17.15 si raccoglierà tutti nella piazza inferiore di San Francesco, ma chiaramente la piazza è diventata non piccola ma piccolissima, perché oltre 8.000 persone nominalmente già saranno presenti alla cerimonia finale in collegamento con gli schermi con la piazza superiore e via dicendo, per il momento conclusivo. Alcuni interventi, e il discorso del Papa, quindi il silenzio in memoria delle vittime di tutte le violenze, delle guerre e del terrorismo nel mondo, quindi la lettura di un comune appello di pace, la consegna ai bambini di tanti paesi diversi, anche figli di rifugiati, che porteranno dai leader religiosi sul palco ai rappresentanti delle nazioni nella platea questo appello di pace, le giovani generazioni, e poi la firma dell'appello e l'accensione dei candelabri per la pace.
Seguiremo chiaramente questa giornata densissima di martedì prossimo 20 settembre. Grazie ad Alberto Quattrucci, segretario generale dell'incontro internazionale uomini religiosi della comunità di Sant'Egidio, che organizza questo incontro, per averci illustrato la giornata, ma soprattutto per averci detto qualcosa in più su come la pace si costruisce.
Grazie a voi
ogni giorno.
E ci vediamo ad Assisi, tutti.
Ci vediamo ad Assisi. È il momento davvero di congedarmi. Ricordo il nostro sito radiovaticana.va. Un caro saluto da Antonella Palermo.